Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ed eccoci tornati per una nuova puntata di Geostoria, questo ibrido, questo strano ibrido di materie, anche se in realtà mi rendo conto che noi geo pressoché non l'abbiamo fatto, perché prima il coronavirus, poi mille altre cose ci hanno portato a concentrarsi di più sulla parte di storia. Vabbè, non me ne vorrete, meno pagine da studiare per tutti, in qualche modo però ricordiamoci che c'è sempre un secondo anno da fare, quindi mi raccomando, non abbandoniamo le speranze, la parola geo ritornerà il prossimo anno, senz'altro di più di questo. Bene, stiamo parlando di Alessandro Magno e siamo arrivati a vedere Alessandro Magno che nella prima parte delle sue conquiste, io la chiamerei la fase 1, dai che oggi va di moda dire fase 1, fase 2, la fase 1 di Alessandro Magno è stata appunto quella di portare avanti quello che probabilmente era già il progetto di suo padre Filippo, cioè liberare le città della costa dell'Asia Minore, liberare i greci dai tributi dovuti agli satrapi del gran re di Persia, sostanzialmente consolidare il dominio nel mare Egeo e nell'area greca e diventare il leader del progetto panellenico. Tutta questa fase era cominciata nel 334 con la partenza dell'esercito, con la battaglia di Granico, non so mai come pronunciarlo, e tutto si era fermato lì. Ma Alessandro voleva andare ben oltre questa idea. La sua idea era di fondare un nuovo impero universale che prevedeva la conquista dell'ex impero persiano, l'espansione ulteriore rispetto ai territori dell'impero persiano, insomma la fondazione di un impero universale in cui alla fine il popolo di area greca e il popolo di area persiana si sarebbero uniti in un unico grande impero, il più grande impero che si fosse mai visto. Certo, gli storici ancora oggi dibattono se Alessandro avesse ben presente questo progetto fin dall'inizio, oppure i continui successi, i trionfi, la sensazione di essere invincibile gli avesse fatto poi progettare un ulteriore salto di qualità nei suoi progetti. Le opinioni sono discordanti, ma è certo che Alessandro, da uomo estremamente intelligente qual era, si rese subito conto che non poteva essere solo una conquista momentanea la sua, anche perché avrebbe risolto solamente provvisoriamente il problema del conflitto con l'impero persiano. Non sappiamo con precisione quali fossero le sue intuizioni, anche se è pieno di scritti di storici antichi che provano a spiegarci. Certo è che in pochissimi anni, con la rapidità di un fulmine, Alessandro arrivò a conquistare e a fondere i due imperi, dando vita a quel fenomeno che poi si chiamerà i regni ellenistici, cioè un'enorme estensione di territori tutti uniti dalla cultura greca. Le tappe di questa fase 2 furono molto rapide e anche molto ricche di contenuti. Tra un po' vediamo quali furono. Restate con noi, adesso pausa musicale.
A malinconia, tutti nell'angolo, tutti che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Lavora, non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo nel bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalle Riona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti.
La radio è di classe.
Bene, eccoci pronti allora per seguire le tappe della fase 2 di Alessandro Magno, cioè la conquista del vicino Oriente. Tutto comincia nel 333, quando Alessandro, con le sue forze sicuramente in numero minore rispetto a quelle del suo grande avversario Dario III, re di Persia, si affrontano a Issu, che si trovava nella Siria del Nord. Questa battaglia, in cui la cavalleria guidata da Alessandro ha un ruolo fondamentale, vi consiglio la visione almeno di questa sequenza del film Alexander di Oliver Stone, perché vi renderete conto dell'incredibile astuzia di questa battaglia e poi anche di quella di Gaugamela, forse l'impresa più epica di Alessandro Magno. Dario fugge perché è colpito alla sprovvista e non pensava che Alessandro avrebbe attaccato per primo essendo in forze minori. Dario fugge, i Macedoni vincono, Dario capisce che è meglio trattare la pace e cerca trattative di pace con Alessandro. Ma Alessandro ha le idee chiare subito. Non si accontenterà di briciole e quindi rifiuta la trattativa. Invece, lascia da parte un attimo l'obiettivo del Gran Re e punta verso le città della costa siriaca. La città dei Fenici, quelle che una volta erano dei Fenici, le grandi potenze marinare da sempre, no? Quindi Sidone, Tiro, Gaza. E nell'estate del 332 le città cadono sotto il comando di Alessandro. Poi punta sull'Egitto con una rapidità incredibile e sempre, non molto dopo, quindi siamo nell'inverno, fra il 332 e il 331, conquista l'Egitto e fonda una nuova città che diventerà famosa come capitale culturale del mondo, Alessandria d'Egitto. E tante, devo dire, saranno le Alessandrie fondate dall'imperatore dei Macedoni, dal re dei Macedoni. Poi, a questo punto, invece di fermarsi in Egitto, a gran velocità ritorna verso la Mesopotamia, attraversa l'Eufrate e il Tigri con un enorme ponte di barche. Spettacolare il racconto che ne fa Valerio Massimo Manfredi, scrittore nella trilogia dei suoi romanzi, la trilogia di Alexandros. E questa volta avviene l'epica battaglia di Gaugamela, che si trovava più o meno vicino all'antica Ninive dell'impero sumerico babilonese. Alessandro sbaraglia il Gran Re e il Gran Re è costretto a darsi alla fuga e a far perdere momentaneamente le tracce. Ma Alessandro non demorde, il suo obiettivo è non dare tregua al re fino a quando non l'avrà catturato. Ci domandiamo come mai questa ostinazione. In fondo era risultato vincitore sul campo. Dario III ormai era una minaccia poco consistente. L'obiettivo a questo punto è molto chiaro. Se prima avevamo dei dubbi, qui è molto chiaro. Perché catturare Dario III significa dire a tutti i persiani: io sono il nuovo sovrano dei persiani, sono colui che ha sostituito il gran re dei persiani, non sono un impero straniero che vi ha conquistato, io sono il nuovo re di una nuova dinastia. Nel frattempo Alessandro comincia a comportarsi anche da sovrano un po' greco, sempre, perché ricordiamo che è sempre il capo dei Macedoni e dei Greci, ma anche un po' persiano, a riscuotere i tributi che città e regioni in genere dovevano al gran re di Persia, lui manda funzionari in Macedonia. Le risorse erano necessarie per continuare a garantire la fedeltà della truppa, il rifornimento logistico per il suo esercito e soprattutto finanziare la spedizione alla caccia di Dario. Ormai siamo in piena fase 2, che noi chiameremo la fase ellenica, accettando il suggerimento del libro di testo. La fase ellenica ci dimostra una cosa: Alessandro ormai non combatte più in nome dei greci per liberare i greci dalla Persia, ma combatte a nome suo per fondare un nuovo impero. Dopo la battaglia di Gaugamela, questo direi che è più che evidente. A questo punto Alessandro si getta sulle tracce del gran re di Persia, che fugge verso est sperando di nascondersi in quei territori sempre più impervi, lontani, climaticamente anche ostili a un grande esercito come quello macedone. Ma Alessandro si getta all'inseguimento e intanto che insegue il gran re conquista una dopo l'altra le grandi capitali dell'impero: Babilonia, Susa, Persepoli, Pasargade, Ecbatana. E finalmente nel 330 Alessandro giunge nella remota Bactriana, potremmo dire l'Afghanistan più remoto, dove però quando arriva scopre che il re Dario è stato proprio ucciso dal satrapo della regione, Besso, che ne ha usurpato il titolo. La preda gli era sfuggita ancora una volta, ma Alessandro non perde di vista il suo obiettivo. Il suo obiettivo è essere dichiarato il nuovo imperatore persiano e quindi fa arrestare Besso, lo condanna a morte e si proclama successore di Dario. Quindi grandi onori a Dario, seppellito con tutti gli onori, prosegue la sua impresa non accontentandosi di questo obiettivo e si spinge a conquistare anche le satrapie del, diciamo così, del Nord Oriente, quindi l'Uzbekistan, tanto per capirci, punti dove veramente a stento qualche occidentale era arrivato prima. Qui Alessandro prese anche alcune decisioni importanti dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'immagine e dal punto di vista amministrativo. Per scoprire quali sono, restate ancora con noi. Ci vediamo, ci sentiamo dopo la pausa musicale.
Class, la radio è di classe.
Siamo nel 327. Nel 327 avanti Cristo, Alessandro si ritrova sul trono del mondo di allora. È impressionante se guardiamo il numero degli anni. Dal 334 al 327, fate il conto di quanti anni sono, non sono tanti per giudicare l'agire storico di un personaggio. Alessandro, da leader di una coalizione di greci che aveva come obiettivo quello di ricacciare al loro posto i persiani che occupavano le terre di area greca, aveva costruito e consolidato un impero. Consolidato veramente forse una parola un po' grossa, cominciava adesso il difficile, nel 327. Alessandro si trovava di fronte anche a un dilemma, perché certo essere il re dei persiani significava anche adattarsi alla loro cultura, alla loro mentalità, favorire i matrimoni misti, lui stesso dare il buon esempio sposando una principessa persiana. Tutto questo avrebbe fatto la gioia dell'impero persiano, che vedeva in Alessandro semplicemente un altro dei grandi imperatori persiani. Come dire, i persiani presero la salita al trono di Alessandro Magno in tutto sommato come se ci fosse stato un colpo di stato, diciamo così, e una nuova dinastia persiana avesse preso il potere. Una nuova dinastia in cui c'era un sovrano, fra l'altro, che aveva grande amore per la cultura persiana e babilonese, quindi per i persiani non era un grosso problema. Diverso era il discorso per i greci, per i macedoni, che avevano seguito il loro leader con l'idea di liberare il mondo greco e che ora invece si trovavano lontanissimo da casa. L'esercito di Alessandro, vedete, fate il conto, 7-8 anni lontano da casa, alla continua conquista del mondo, in un continuo spostare i confini dell'impresa sempre più in là. Soprattutto costoro cominciavano a essere preoccupati di questi atteggiamenti da grande sovrano orientale che Alessandro, anche un po' per forza di cose, doveva prendere. Si narra appunto che Alessandro si facesse dare del tu dai suoi amici generali nella tenda dell'accampamento, perché erano soprattutto macedoni, fra l'altro amici che erano cresciuti con lui fin da bambino, e poi invece venisse quasi adorato come un dio nel momento in cui si offriva alla vista dei sudditi persiani. Come dire, un dottor Jekyll Mr. Hyde difficile da conciliare, perché ogni volta che ti muovevi in una direzione finivi per scontentare gli altri. Alessandro questo lo avvertiva con grande precisione, sapeva che doveva stare sul filo dell'equilibrio, eppure non c'era altra possibilità. L'impero persiano accettò di buon grado la nuova dinastia di Alessandro Magno, anche perché l'impero persiano, non abbiamo trattato molto, devo dire, anche qua per motivi di tempo, da sempre era stato così. Non ci illudiamo, non crediamo che l'impero persiano fosse un tutt'uno, unito. Era fondato da varie etnie, da vari popoli, con diverse sfumature religiose al loro interno. Da sempre l'impero persiano era un impero multirazziale, multietnico, per cui tutto sommato avere un nuovo sovrano che veniva dall'Occidente non faceva questa grande differenza. Diverso per i greci che avevano sempre trattato i persiani come i barbari, ecco ora trovare un re che si atteggiava a barbaro pur essendo pieno di cultura greca. Ricordo che Alessandro aveva avuto come maestro Aristotele e già qui dovremmo smettere di dire altro in proposito. Ecco, i macedoni non lo sopportavano, non potevano approvarlo. E allora vediamo quali furono le mosse, vi dicevo, politiche, di immagine e anche amministrative. Sulle amministrative magari torniamo in un altro podcast, ma la mossa di immagine fu innanzitutto matrimoni misti. Alessandro diede il buon esempio e sposò Rossane, figlia del satrapo di Bactriana, l'Afghanistan, ce la posso fare a dire questa parola, l'Afghanistan, e diede avvio a un reclutamento di 30.000 giovani persiani da inserire nel suo esercito. E la linea fu ribadita con un altro matrimonio che avvenne a Susa, in cui Alessandro sposò Statira, figlia dell'imperatore Dario. Questo poi direi che dal punto di vista di immagine era ancora più clamoroso. Ma come due mogli Alessandro, vabbè, sorvoliamo, però sapete che nelle certi tipi di culture avere più mogli è normale, la poligamia, ecco. Ricordo che poi qui erano alleanze chiaramente di tipo politico. E bene, oltre 10.000 macedoni seguirono l'esempio di Alessandro e quindi anche loro presero in sposa donne persiane. Era chiaro il tentativo di Alessandro di fondere non solo due razze diverse, passatemi il termine razza, forse un po' improprio, diciamo, due etnie, due mentalità, due culture diverse, ma anche quello di creare una nuova classe dirigente fatta dai suoi soldati, dai suoi ufficiali e dal meglio dell'aristocrazia dell'ex impero persiano in versione Dario. Ecco, nella visione di Alessandro, questa doveva essere la classe dirigente che avrebbe dovuto governare questo impero. E la sua visione fu giusta, perché come vedremo dopo la sua morte, spoilerò già come andrà a finire, dopo la sua morte il suo progetto andò avanti. Da chi sarà fondata la nuova aristocrazia di tutta questa enorme estesa di territori, dalla Grecia fino ai confini dell'Oriente? Proprio da quella classe aristocratica mista, frutto dell'incontro fra i greci e gli aristocratici persiani. Io direi che per oggi ci possiamo fermare, sapendo che siamo andati parecchio avanti. Ci rimane ancora da vedere poi dal punto di vista culturale, dal punto di vista amministrativo, quali furono le mosse di Alessandro Magno e come l'impero cercò di proseguire dopo la sua prematura scomparsa. Noi per oggi abbiamo finito, grazie a tutti per aver ascoltato la nostra puntata, ci vediamo alla prossima, ciao!
Vai contro i mostri lanciati da Vega. Vai, che il tuo cuore nessuno lo piega. E io sto tranquillo se ci sei tu. Mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Perché Actarus c'è che combatte con te dentro te. C'è sul radar la flotta di Vega. Vai, il tuo corpo d'acciaio solleva. No, la razza umana non morirà. Invincibile sei, perché Actarus c'è che combatte con te.
La radio è di classe.